diciamo che una cosa anche assurda che succede, sembra, però poi alla fine uno riesce a improvvisare in qualsiasi materiale. Cioè, almeno a me succede così. Cioè, io ho anche una cosa che dico, oddio, questa cosa non mi piace, non sono convinta. Poi a me capita che, non so, una mia amica una volta mi ha portato un videino girato col telefonino dei bambini di 6 anni della scuola, mi ha detto: ti prego, lo mettiamo insieme per la scuola. Che io avevo detto: sì, va bene, te lo faccio. Io mi sono appassionata a questa cosa, comunque ho fatto una cosa carina. Quindi alla fine uno è una cosa, una specie di malattia, non so perché.
Siamo Gabriele Borghi
e Pierpaolo Filomeno e questo è Montatori Anonimi,
il primo podcast italiano per montatori fatto da montatori. Chiacchieriamo
con i nostri colleghi per sapere come l'altro ragiona quando monta una scena, come entra nella visione di un regista, se ha mai paura quando comincia un nuovo film e quali sono i segreti del mestiere che ha imparato negli anni.
Insomma, proviamo a capire come vivere e sopravvivere a un mestiere così soggettivo e quasi indecifrabile.
Oggi siamo con Esmeralda Calabria.
La prima cosa che chiediamo un po' a tutti è come sei arrivata al montaggio, cioè qual è stato il percorso e se era una cosa che hai sempre voluto fare o se è qualcosa che ti è capitato, che hai capito che volevi fare solamente in seguito.
Guarda, è difficile. Diciamo che è la prima cosa a cui ho pensato. Quindi, ma la prima cosa a cui ho pensato, anche perché, diciamo, io mi ricordo quando ero piccola, ascoltavo la musica, guardavo le nuvole, pensavo che bello che sarebbe, diciamo, accoppiare queste immagini, le forme delle nuvole con la musica, no? Così, era proprio una cosa d'istinto. Poi mi sono avvicinata al cinema, nel senso come passione, come interesse. E ho pensato anche che era un luogo, come dire, un lavoro inaccessibile, cioè ho detto: come mai potrei fare? Cioè, quindi ho anche pensato: forse il montaggio, diciamo, è anche la cosa più concreta, più pratica, se io mi voglio avvicinare a questo lavoro, perché la regia, la scrittura mi sembravano cose, appunto, sembrava, diciamo, più giusto fare un percorso anche più concreto, e ho scoperto poi che è stato, diciamo, che è un lavoro, diciamo, complessissimo, che anzi sono stata fortunata ad avere quella specie di illuminazione, perché credo che il montaggio, attraverso il montaggio, diciamo, impari un po' tutto, diciamo, dalla regia, la scrittura, la recitazione, la fotografia, il suono, insomma, veramente è un luogo appassionante, insomma, no? Dove costruisci un film, dove costruisci un linguaggio, dove scrivi, dove fai la musica, dove, insomma. E poi sono, per ragioni diverse, diciamo, subito dopo il liceo, sono partita per la Francia, per Parigi, per un capodanno. Non sono più tor sono tornata dopo 2 anni, e nel frattempo, diciamo, ho cercato, appunto, di capire come potessi, diciamo, avvicinarmi al cinema, per cui ho seguito dei corsi alla FEMIS, che era la scuola di cinema, diciamo, di Parigi. Poi, dopo 2 anni, sono tornata a Roma. Ho fatto un piccolo corso, diciamo, sui 35 mm, cioè di pellicola, perché c'era ancora la pellicola quando io ho cominciato. Quindi, come dire, il lavoro, diciamo, proprio, appunto, molto, molto manuale, molto faticoso, perché comunque stavamo tutti chiusi, diciamo, in una stanza al buio, passavano le stagioni. Intanto uscivi, cioè entravi la mattina che, insomma, era d'inverno, uscivi dopo 3 mesi della primavera, dicevi: ah, ma le giornate si sono allungate. Insomma, è stato proprio un periodo, diciamo, importante.
Una cosa che ci interessa è che ora, diciamo, è molto più raro lavorare in squadre di montaggio, no? E invece probabilmente quando tu hai iniziato eri assistente di qualcuno, cioè quindi c'era un gruppo di persone che lavorava insieme, immagino.
Sì, a parte che appunto io ho fatto 2 o 3 film come assistente, ho iniziato, a parte che ho iniziato numerando la pellicola, quindi quando si usava la pellicola c'era la necessità, cioè era fondamentale avere almeno 2 persone, cioè il montatore più altre 2 persone, assistente aiuto, perché era impossibile fare da solo quello che adesso, diciamo, invece fai, perché con il montaggio digitale chiaramente non sei autonomo lo stesso, però diciamo che in qualche modo lo potresti essere. Per cui eri chiaro, c'era un gruppo di lavoro, lavoravi diciamo in quattro in una stanza, compreso il regista, e quindi si cominciava con numerare la pellicola, quindi iniziavi molto prima, durante le riprese c'era l'aiuto che cominciava a numerare la pellicola con la china, a mano, poi sono arrivate le macchinette, insomma tutte le evoluzioni diciamo tecnologiche. E poi eri molto presente durante il montaggio, perché quando tu monti in pellicola, come sapete voi, o forse non so se siete molto più giovani di me, però diciamo che quando tu monti in pellicola e stai in moviola e tagli, cioè devi tagliare un'inquadratura e poi magari quell'assistente che è vicino a te non solo tiene diciamo i tagli, ma soprattutto diciamo prevede l'inquadratura che tu andrai a montare, e quindi gliela prendi, gliela cerchi, quindi è proprio un rapporto diciamo di anche di silenzioso a complicità, no? È come quando tutti e due senza parlare state ragionando su una scena, dice quindi adesso monterai il primo piano, poi magari dice no, oggi adesso voglio montare questo, e quindi in qualche modo c'era sempre una comunicazione attiva, diciamo proprio veramente partecipativa, proprio
diventava un unico cervello, ed era così in qualche modo che si imparava anche, sì. No? Questa questione dell'apprendere il montaggio, no? Che è una cosa molto difficile insegnarlo, no? Tu, sì, oltre a montare, sei anche docente, insegni drammaturgia.
Sì.
Questo concetto della drammaturgia, no? Una cosa che a me assillava sempre quando non sapevo che cos'era, perché mi chiedevo, ma è una cosa che si impara? A un certo punto leggerò un libro di drammaturgia e imparerò che cos'è sta drammaturgia. Soprattutto la drammaturgia, poi, non quella scritta, diciamo, ma quella delle immagini, quella dell'audiovisivo. Per me era una chimera che a un certo punto leggerò qualcosa e la imparerò. Poi ho letto pure dei libri, ma in realtà non l'ho imparata dai libri. Una cosa che, in qualche modo, facendola, so cos'è, anche se non saprei neanche definirla o insegnarla. Come si fa a definirla, insegnarla, ad apprenderla, questa drammaturgia delle immagini?
No, infatti, come dici giustamente te, diciamo non ci sono libri, cioè sì, puoi leggere, però ecco, una delle cose più importanti secondo me, da una parte, è quella che uno, mano a mano che lavora, si fa un'idea propria, no? Questa diciamo è molto importante, no? Cominci a teorizzare anche delle cose, cioè parti dal concreto diciamo per arrivare alla teoria, no? Quindi fai un percorso inverso, perché cominci a fare delle esperienze che in qualche modo ti insomma senti che è un percorso che è tuo, individuale, personale, no? Che non ha a che fare con delle regole. Poi magari ti confronti con altri tuoi amici, colleghi, persone che fanno il tuo stesso lavoro e ti ritrovi. Questo è, secondo me, questo è molto bello quello che state facendo, perché sarebbe interessante insomma alzare un po' il livello, no, della conversazione in qualche modo. E per cui quando io vado a fare diciamo queste lezioni di drammaturgia, che non so neanche se quello è il giusto termine, io non so, non è che gli dico questa, io dico io vengo dal montaggio, vengo dall'immagine, però noi facciamo un lavoro di scrittura, per esempio, no? Però io faccio un laboratorio con loro, che è quello che io sento, diciamo che lo sento per me, quindi a loro gli dico non c'è una regola, quindi non è che sono, come dire, chiaro che rispetto alle parole sono più critica, non critica, insomma, però ecco, quando arrivano con delle sceneggiature, diciamo con delle cose scritte che io dico, ma io non le visualizzo, no? E quindi li invito a scrivere visualizzando, che è il primo passaggio, quasi infantile, no? È un po' quello che io facevo quando stavo seduta su un prato a guardare le nuvole che passavano, immaginavo la musica, quello, cioè visualizzare delle cose, quindi partire diciamo da delle visualizzazioni, partire dal sogno, insomma partire dall'immagine, dall'immaginario, e quindi in qualche modo concretizzarlo nella propria immaginazione e metterlo su carta. Forse quello è una delle strade forse che lo rendono diciamo più praticabile, e quindi questo è il mio punto di vista diciamo di montatrice, chiaramente di persona quindi che ha che a fare con la scrittura per immagini, che è proprio quello il discorso. Quindi non lo so che cos'è la drammaturgia.
Peccato, no, avremmo voluto scoprirlo.
È così, diciamo, è sottoposta a regole, a cose che magari io stessa diciamo non conosco, che comunque magari mi sono tentata di esplorare diciamo strade differenti, no? Quindi diciamo tutto quello che ha a che fare con la comprensibilità, questa grande diciamo discussione, insomma questa come dire, a volte ti ritrovi con delle persone con cui sei d'accordo e con altre che invece hanno un'idea completamente diversa, per cui comprendere le cose, quindi raccontare, diciamo, una storia mettendola in fila evento dopo evento per renderla comprensibile è una strada, mentre magari a volte c'è una persona che è tentata invece di raccontare tutto al contrario, no? Di non far capire nulla subito, ma di, insomma, ci sono tanti modi, e secondo me un po' io l'unico sistema che trovo è un po' il mio istinto, cioè il mio gusto, il mio piacere, il mio desiderio di vedere una cosa e quindi seguire quella strada.
Montando, sì, crei una drammaturgia partendo da appunto il materiale concreto e astraendo. Invece nella sceneggiatura parti dall'astratto. E visto che tu hai montato molti film e molti film di fiction anche, quando leggi una sceneggiatura, sapendo che tu sarai la montatrice, noti qualcosa, diciamo, hai dei metodi per appunto dare dei feedback su questa sceneggiatura o per prepararti al montaggio già leggendo questa sceneggiatura?
Allora, io leggo la sceneggiatura e parlo con il regista e magari gli dico quali sono i miei pensieri. La cosa, diciamo, difficile è quando io leggo una sceneggiatura, chiaramente la leggo anche pensando visivamente, no? Quindi cercando di immaginarmela, è inevitabile, ti immagini delle cose che poi magari te le immagini te, ma il regista no, quindi diciamo quello è anche un'altra cosa, perché tu, quindi diciamo le mie proposte a volte sono quelle di, ma questa scena come pensi di girarla, se invece se la giri così quest'altro passaggio si può togliere, per esempio, no? Magari spesso vieni anche, diciamo, interpellato per capire quali possono essere gli eventuali tagli, no? Oppure su delle pagine di sceneggiatura che sono scritte, che sono descrittive, gli chiedi, ma tu questa cosa come intendi girarla, no? Perché poi la preoccupazione più grande è che tutto si risolva al montaggio, poi a volte, insomma, diciamo, non è così, no? Per cui, diciamo, chiedere quindi delle puntualizzazioni, come dire, fare delle osservazioni che in qualche modo possano far riflettere sul dettaglio, no? A chi, secondo me, diciamo, questo è importante. Poi io la sceneggiatura, devo dire, da una parte penso, delle volte penso, vabbè, tanto non ci posso fare niente, no? La sceneggiatura sarà così, confido nel materiale, quindi io affronterò il problema nel momento in cui avrò il materiale. Poi devi trovare sempre un regista che, come dire, la pensi come te, nel senso che pensi che anche che è il materiale che parla, non più la sceneggiatura, no? Invece, insomma, penso che oramai tutti gli registi anche sappiano, pensino e siano d'accordo sul fatto che il montaggio è un momento di costruzione, di scrittura, diciamo, visiva, per cui quello che c'è, insomma, lo devi valorizzare forse anche meglio della sceneggiatura.
Sì, sì, si perdono poi ogni legame. Ma prima di arrivare a quello che poi probabilmente sarà anche il cuore di questa conversazione, cioè il rapporto con il regista, ho un'altra curiosità, che una delle domande che proprio ci facevamo tra di noi alla base di questo podcast, prima di decidere di cominciare a coinvolgere tante altre persone, cioè da cosa parti quando monti una scena? È una domanda un po' difficile perché è sempre molto istintivo, quindi è difficile riuscire a teorizzare questa cosa, però non lo so, c'è un centro di gravità, di senso o di ritmo, c'è il momento più bello intorno a cui tu costruisci tutto, come ragioni proprio quando vedi il materiale di una scena e poi fino all'atto pratico, diciamo?
Io guardo i Chuck, cioè guardo la scena, nel senso, magari c'è un master, una cosa, vedo quello che scrivo, guardo dei Chuck, ma non li guardo magari tutti, diciamo, dall'inizio alla fine, tutti all'inizio, comunque li guardo, e quando io trovo una cosa che mi, come dire, sono felicissima quando vedo questa scena, è evidente che la vorrei montare così, no? Quando proprio, diciamo, esce fuori. A volte succede anche in cui prevale di più, diciamo, l'aspetto pratico delle inquadrature, cioè dei campi. Magari c'è una scena che è girata con 10 inquadrature, con i primi piani, e allora lì dico, vabbè, madonna, no? Non per la quantità, ma perché non riesco a trovare il centro, appunto, diciamo, il fuoco della cosa, anche come partire, no? Magari vedo un'immagine e dico, ecco, questo sarebbe un bellissimo inizio, non so perché, non c'entra niente, però questo potrebbe essere l'inizio di questa scena. e poi magari, e quindi a quel punto segui, diciamo, istintivamente una strada, no? E, diciamo, mi preoccupa di più quando invece comincia a essere un po', capito, la questione di come assemblare le inquadrature, cioè di come mettere le inquadrature, dei piani da utilizzare, eccetera. Insomma, io preferisco sicuramente una conduzione un po' ipnotica, diciamo, del montaggio, la preferisco, anche perché poi dopo ci puoi tornare, puoi fare, però ecco, anche per questo, diciamo, sempre di più io sono contenta di lavorare da sola, perché è il momento, lo trovo anche un momento, diciamo, di intimità tra me e il materiale, no? In cui non devi giustificare anche le stupidaggini che puoi fare o i tentativi, diciamo, assurdi, o no, però anche il tuo metodo, no? Perché il metodo è tuo, personale, diciamo, di chi sta lì al montaggio e opera, e insomma c'è questa non c'è scritto da nessuna parte, insomma, ecco, come bisogna lavorare, perché è un lavoro in cui veramente io lo trovo un lavoro per certi versi ipnotico, no? Nei momenti migliori e anche, diciamo, peggiori, perché poi uno impazzisce, però insomma diciamo che è una bella esperienza quella, no? Immersione.
Sì, non ci sono assolutamente regole scritte valide per tutti, però appunto questa è un po' la nostra sfida che sta alla base di queste chiacchierate per noi, provare a vedere se, cioè provare a verbalizzare queste cose che in genere tu fai in modo istintivo, che magari non ci pensi neanche fino a quando qualcuno non ti chiede realmente
Perché?
Esatto, perché hai fatto questo e non quello? Tu dici, ah, aspetta.
Ma non c'è neanche una risposta a quel perché in realtà. Io credo che poi sia tutto molto limitante. Cioè, la condizione ipnotica che dice Smeralda, secondo me, è la condizione ideale. Anzi, bisognerebbe ambire a quel rapporto di simbiosi cerebrale che c'è tra il montatore e l'assistente della pellicola che ci diceva Smeralda poco prima, anche tra regista e montatore. Cioè, bisognerebbe che poi tutti e due hanno capito la stessa cosa, cioè lo stesso valore che si vuole dare a quel tipo di taglio, di quel tipo di costruzione, che a parole sarebbe molto limitante, anche perché è proprio un altro linguaggio l'audiovisivo, che molto più ti scappa dalle mani, no? Non puoi, anzi, io credo che certe volte è controproducente provare a spiegare un taglio, perché poi tu magari comunque non lo riesci a spiegare bene, o ci si fissa su una cosa che tu hai detto che in realtà non è la cosa più importante, perché tu comunque non sei in grado di descriverlo, perché tu fai un altro lavoro, tu le monti, le metti insieme ed è un senso, una cosa che non riesci a bene a capire, a definire neanche tu, che però ha un senso in quello schermo, in quel contesto, e si spera che chi ti sta accanto, chi poi è il vero capo, diciamo, che poi deve approvare, comunque deve decidere, guidare e capire, sia sulla stessa linea d'onda, parli la stessa lingua. Devo dire che però qualche volta la fatica è che noi lo facciamo per mestiere, ma non tutti i registi sanno parlare il cinema. Sono magari o più legati allo scritto semplicemente sono ancora sulla strada della formazione, perché sono all'esordio, e quindi ogni tanto c'è questo distacco e può essere controproducente spiegare, perché limita la potenza e la rotondità, la sfericità, anzi, del linguaggio, del montaggio rispetto alla piattezza dello scritto. Come se ne esce in questi casi, Smeralda, quando...
No, d'accordissimo, è proprio, diciamo, detto delle cose, diciamo, molto bene, molto chiaramente. E come se ne esce da questa cosa? Certo, dall'altra parte è sperare, appunto, di fare degli incontri con dei registi con cui in qualche modo, diciamo, c'è uno scambio di quel tipo, dove a un certo momento c'è quel momento magico, appunto, in cui tutti e due in silenzio, diciamo, state seguendo la stessa cosa e il regista accanto a te riesce a seguire quello che stai facendo, magari alla velocità della luce, però riesce a capire dove stai andando, no? E quindi ti aspetta, no? Aspetta di vedere con te quello che è. E quindi quella sono i momenti, diciamo, più belli, perché anche gli stessi dubbi che tu hai li puoi manifestare, li puoi esprimere, no? Dici, ma che dici questa, com'è, fa schifo, no? Forse è interessante, forse faremo così. Quindi, diciamo, non ti ritrovi più in una situazione, diciamo, di atteggiamento difensivo, no? Perché c'è anche questo fatto che magari può accadere che, siccome è una cosa molto delicata, secondo me, così come per il regista mostrare proprio materiale a una persona estranea è una cosa delicata, così anche per il montatore che in quel momento sta magari costruendo una scena, no? E magari c'è un momento che dice, ah, vorrei mettere una musica, vorrei provare a fare questo, vorrei mettere, cioè, comunque. Insomma, sono cose intime quelle, no? Cioè, sei sottoposto in continuazione al giudizio di qualcuno. È un lavoro che viene un po', come dire, è confuso su questa cosa. Cioè, si pensa che il montaggio, diciamo, il montaggio viene fatto così, così. In realtà il montaggio, appunto, è un momento talmente, diciamo, intimo e poi è da persona a persona, appunto. Per questo dico, penso che non tutti possono fare le stesse cose, perché io credo molto nel fatto che, insomma, quello che siamo un po' è anche, diciamo, quello che facciamo, no? Quello ci un po' ci speriamo di arrivare, diciamo, a esprimere quello che sentiamo dentro con questo lavoro. E quindi a volte viene, c'è un momento in cui il giudizio magari anche, no, non mi piace, che per esempio, che tu dici, vabbè, allora, è una cosa...
Dimmi tu!
No, uno dice, ok, non ti piace, io ho detto, tu mi devi dire le ragioni. Perché non è perché uno debba difendere per forza la propria scelta pensando che sia chissà chi, però è chiaro che lì dentro, in quella direzione che tu hai preso, ci sono delle cose, cioè uno non pensa di fare le cose così a cavolo, ma insomma ci sono delle scelte, dei pensieri, quindi chiedimi che pensieri ci sono dietro questa scelta, no? Questa direzione. Il fatto di dire non mi piace e basta, senza avere, per me, a me manda al manicomio. È una cosa che posso confessare, cioè proprio perché io dico, ok, allora tu non mi piace, mi devi motivare, perché solo se tu me lo motivi riusciamo poi a trovare delle strade, no? Perché è come dire, ma guarda, secondo me questa cosa non funziona, quello non mi piace, quell'altro, quella cosa lì non recita, non lo so, qualunque cosa, però ecco, non mi piace è qualcosa, insomma, che...
ma poi proponi al massimo.
Sì, ecco, non è che non mi piace perché è il rifiuto, non parliamo di quello, perché in questo lavoro, diciamo, anzi, come dire, il litigio, lo scazzo e la discussione ben vengano, diciamo, anche il rifiuto, anche dire, però deve essere una discussione attiva, diciamo, e soprattutto legata a quello che stai facendo, cioè l'importante è il film, cioè l'importante è far uscire fuori da questo materiale qualcosa, no? Quindi empatizzare con quello che stai facendo e diciamo che la cosa anche assurda che succede, che sembra, però poi alla fine uno riesce a empatizzare con qualsiasi materiale.
Beh, questo è interessante, però se si può entrare in empatia con qualsiasi tipo di materiale, di immagini, perché un'altra cosa che ci chiediamo è, un montatore deve essere specializzato in qualche modo su un genere, su un tipo di film, oppure si può fare di tutto, ecco, sempre.
Oppure deve saper montare tutto, perché secondo me è quello, deve sentirsi in dovere di poter montare tutto e di saper montare tutto.
Beh, certo, deve sentirsi, questo è quello che ti fanno sentire gli altri, insomma, per gli altri tu sei un montatore, come... Poi da una parte c'è quello che appunto tu difendi, il fatto, almeno io dico no, forse io non posso fare tutto, forse, ma non è un fatto di incapacità, forse anche di incapacità, è un fatto, diciamo, di interesse, di stimolo, non lo so, appunto, poi quello. E dall'altra, sentirsi dire da qualcun altro in che cosa sei bravo, no? Cosa puoi fare e cosa non puoi fare, anche quello un po' ti scoccia, no? Perché uno dice, insomma, devi dire che ne sai. Quindi la condizione migliore è chiaro che tu, secondo me, si può fare tutto in una condizione di libertà, cioè una condizione in cui tu puoi prendere questo materiale, assimilare questo materiale e in qualche modo restituirlo. Per cui io penso che tutti, cioè si possono fare tutti i film, poi certo ci sono alcuni film che in qualche modo si prestano o a cui ti viene chiesto, diciamo, di entrare, di scavare nelle cose, e altri film che invece hanno una loro semplicità, ma non per questo, diciamo, in termini negativi, una loro semplicità, una loro linearità, che vivono di altre cose, che vivono delle cose che sono proprio esterne, diciamo, al film, che sono la recitazione, gli attori, le battute, tutta quella parte, diciamo, che è viva, no? e che non è necessariamente, diciamo, sotterranea al materiale, per cui quella cosa lì uno la può fare, diciamo, perché no? Dipende dall'interesse che tu hai, insomma.
Ma quando abbiamo chiacchierato l'altro giorno al telefono, quando avevamo concordato questo appuntamento, hai detto una cosa che mi ha molto colpito, cioè che bisogna capovolgere la sindrome dell'impostore, cioè non bisogna più sentirsi noi non all'altezza del fine del materiale, chiedersi ma ce la farò, ma sono io un bluff, ma sono io a livello, ma capovolgerlo, no? Com'era questa cosa?
Sì, diciamo ci sono, perché al montatore viene chiesto di risolvere o comunque, diciamo, i problemi procurati da altri. Diciamo che se io sono un regista che non ha fatto mai regia, o comunque capita spesso, no? Perché è più facile fare il regista, diciamo, dal nulla che fare il montatore dal nulla, no? Perché comunque un montatore qualcosa devi saper fare. Il regista, diciamo, se domani arriva uno e c'ha i capelli biondi, gli dicono vuoi fare la regia di questa cosa, te lo ritrovi accanto a te seduto, capisci? Quindi c'è questo fatto che a un certo punto ho detto, beh, ma ci sarà pure, cioè, anche il regista deve essere all'altezza, diciamo, del montatore, no? Nel senso, c'è un momento in cui io non è che posso essere considerata brava o non brava a seconda se io ti faccio un bel film, no? Se il tuo film viene bene, cioè il tuo film deve venire bene perché tu hai scritto bene, perché hai girato bene, perché gli attori sono stati bravi, per tanti fattori, quindi io posso, diciamo, solo che aiutarti, sperare di valorizzarlo e di migliorarlo ancora di più, però, diciamo, spesso il montatore viene chiamato per risolvere i problemi, no? Non so, vi sarà capitato, no? Cioè un film,
sì, sì,
ha girato oltre 5.000 ore di materiale senza nessuna cosa, tu costruisci magari un film, un documentario con una struttura, eccetera, la regia è di quello che è andato lì, magari avrà girato 5.000 ore, per carità, però a un certo momento uno dice, io vorrei pretendere anche che il regista si presenti, diciamo, del materiale degno, no? Non chieda soltanto di essere, come dire, e si crea una specie di sottile cosa di potere, no? Cioè questa gerarchia, che è quella che secondo me a un certo punto fa impazzire anche i collaboratori, cioè chi lavora nel cinema, ma io penso ai montatori che spesso comunque passare il tempo, secondo me succede qualcosa, che ci diventano irascibili e sempre più nervosi, perché comunque è un lavoro, diciamo, faticosissimo, prima perché tu stai da solo con una persona chiusa in una stanza per ore e ore, cioè se tutti fermi, si fermano tutti, aspettano per te, finisci una telefonata, che vuoi, cioè tutto, non c'è mai una tregua, la tua concentrazione, diciamo, è sempre, vuol dire, tutto il tempo che stai lì, quindi è un lavoro impegnativo, e gli viene chiesto al montatore appunto di risolvere le cose, di risolvere le scene.
Problemi che, scusa, aggiungo, molte volte poi sono anche conseguenze della negligenza a monte, procrastinando o dicendo tanto poi la risolviamo al montaggio, diciamo.
Poi è chiaro che è tutto molto generale, nel senso che queste sono confessioni, diciamo, del sottosuolo.
Poteva essere il titolo del podcast, effettivamente.
Sì, sì, sì.
Comunque quello è, dai, sì, montaggio è sottosuolo.
Ma sì, perché diciamo noi stiamo un po' vagando attorno al tema qual è la responsabilità di chi fa il montaggio, no? È appunto anche questa una cosa abbastanza ambigua, che non si capisce bene dove finisce quella e dove inizia quella del regista, per esempio, insomma. E una di queste responsabilità è scegliere appunto quando lavorare da sola e quando invece in compagnia. E come fai a scegliere, quando puoi scegliere, insomma?
Nel senso, in genere io chiedo di cominciare a lavorare da sola, diciamo, chiedo di fare una prima impostazione, un primo montaggio da sola, anche perché io memorizzo il materiale, nel senso che per me, insomma, montando chiaramente lo memorizzi, inevitabile, e per me è importante capire anche, non seguendo la sceneggiatura, appunto, mano a mano capisco così come sono gli attori, capisco come diventa, da che parte va il film. Quindi per me è un momento proprio, diciamo, decisivo per interiorizzarlo. Poi, dopodiché, posso lavorare, cioè lavoriamo insieme al regista su quella base che può essere messa in discussione chiaramente, perché poi io la faccio molto velocemente, nel senso che vado, cioè, lo monto, se vedo che c'è un ciak veramente brutto mi vado a rivedere tutti i ciak, eccetera, poi me lo ripasso, lo vado, diciamo, di nuovo a ristratificare, faccio le mie prove musicali, faccio le prove, diciamo, di suoni, monto il suono, faccio un po' di cose che mi permettono di capire che tipo di film è, e poi me lo riguardo e capisco delle cose. Dopodiché mi confronto con il regista, che a volte è contento, a volte, diciamo, già bisogna rilavorare, bisogna lavorare, perché lì non è detto che le tue scelte, diciamo, poi coincidano con il gusto, diciamo, del regista, a meno che non lo conosci bene il regista, insomma, con quel rapporto, diciamo, di più film, per cui in qualche modo c'è una fiducia e c'è anche la consapevolezza che è un momento di ricerca quello lì, no? Di mettere in fila il materiale per cercare di capire veramente che cosa c'è nel film e dove bisogna andare a cercare, scavare, fare. Quindi questo per me è una fase importantissima. Farla insieme al regista, secondo me, dall'inizio, subito, cioè da zero, è molto più faticoso per te, perché secondo me c'è qualcuno con cui ti devi confrontare ogni volta, quindi non hai quella libertà che ti permette di, capito, di costruire una scena proprio nel silenzio di te, fra te e la scena, il girato. C'è sempre, diciamo, un regista che magari mentre tu stai cercando una cosa non capisce cosa stai cercando, magari hai bisogno di vedere il materiale, di perdere del tempo a sentire un suono, cioè ecco, tutte cose che magari chi ti sta accanto non capisce.
Ma riprendendo un po' i fili di tutto quello che ci siamo detti in questi ultimi minuti, no? Quindi il rapporto con il regista e la responsabilità del montatore. Io ricordo anche su una talk che hai fatto, che si trova su YouTube, hai detto che non bisogna far vedere al regista che sei stato tu a trovare la soluzione, ma devi far capire, cioè devi metterla come se l'hai trovata con l'aiuto del regista, che è qualcosa che ritorna spesso anche tra le chiacchiere tra di noi, cioè il fatto di dover un attimo fare un passo indietro noi, di ridimensionare il nostro ego, di rispettare questa gerarchia, anche poi non solo quando il regista è molto egocentrico, diciamo, ma anche quando il regista è più fragile abbiamo il dovere, la responsabilità di vegliare in qualche modo alla sua tenuta mentale, di essere psicologi, di dover ascoltare, comprendere, di dover dare energia e fiducia ed entusiasmo e positività quando magari dentro di noi siamo presi dall'angoscia. Quindi, cioè, poi a noi chi è che ci rincuora in quei casi e chi è che veglia la nostra tenuta mentale? Cioè, tutto questo impatto mentale è molto sottovalutato. Ma qual è poi veramente la responsabilità del montatore in tutte queste cose? È veramente responsabile di tutte queste cose, anche se della tenuta mentale del regista fragile, diciamo?
Beh, insomma, diciamo no, non dovrebbe essere. Perché, insomma, è uno dei motivi appunto per cui, secondo me, i montatori impazziscono, nel senso, tante cose, le condizioni di lavoro, stare sempre seduti, prima poi stavamo sempre al buio, pensa appunto tu, stai in una sala mix, per dirti, stai ore, i fonici di mix stanno ore, giorni, interi, anni, schiusi al buio totale, cioè guarda, quella cosa ti cambia. Poi è chiaro che il montatore è un lavoro, diciamo, è un lavoro già di per sé, appunto, che è nell'ombra, appunto, no? Poi ho detto, è sottosuolo, è sottoterra, cioè nessuno sa che cosa vuol dire. Quindi la valorizzazione di quel mestiere, di quel lavoro, dal punto di vista anche, come dire, delle soddisfazioni, c'è fino a un certo punto, cioè ci sono, sì, c'è cioè, Davide Donatello, ci sono dei premi, diciamo, che poi non è neanche tanto tempo che li hanno, diciamo, inseriti. Però fatto sta che tutto quello che succede, diciamo, nella stanza di montaggio, diciamo, lo sai soltanto te il regista, quindi, diciamo, lì è un fatto anche, poi arrivano le altre persone, vedono il film e dicono, ah, bellissimo, il film è venuto benissimo, eccetera, ma non è che necessariamente dicono, ah, le soluzioni che hai trovato al montaggio sono quelle, bravo, oppure, insomma, è il regista che in qualche modo, no? Quindi si pensa che il regista abbia condotto, diciamo, tutta la cosa, che tu sia un esecutore in qualche modo. Questo è quello che uno sente dentro di sé. Tu sai che non è così, sai che anche per gli altri probabilmente non è così, ma quell'attarlo a te, diciamo, che ti, capito, logora il tuo ego e logora la tua, come dire, serenità, diciamo, nei confronti del mondo, quella cosa a periodi lavora, cioè nel senso a periodi, che sono periodi in cui uno, diciamo, è periodi in cui la senti di più, tu fai un lavoro enorme, gigantesco, perché poi tu stai al montaggio, curi la fotografia perché comunque vai a fare la color, fai il suono, fai il mix, no? Diciamo il doppiaggio, cioè curi tutta fino alla fine, fino a quando il film non viene proiettato. Quindi insomma è un lavoro di enorme cura che il montatore fa. E che appunto è vero che il regista si affida al montatore, il montatore deve, cioè se il regista ha le paturnie, il montatore gli sta dietro, capito? A volte, come dire, non so, io adesso forse perché sono un po' di anni appunto che faccio, per cui delle volte io mi spazientisco e lo faccio vedere, quindi diciamo sono, io lo dichiaro subito, io sono antipatica, quindi se ce la fai bene, se no...
Sindrome dell'impostore al contrario, te la rigiro a te.
No, però, subito mi pento, perché poi a fin dei conti dico, vabbè, poverina, in fondo sono buona, e quindi alla fine faccio tutto quello che appunto che devo fare, probabilmente anche di più. Però ecco, è vero, c'è questo ruolo, ma forse questo è un ruolo che un po' tutti i collaboratori, diciamo, tutti quelli che lavorano nel cinema hanno nei confronti del regista, no? Diciamo la scenografia, i costumi, quando girano, no? Cioè comunque questa figura che è il regista, che è un po' quello che per cui tutti lavorano. Montaggio è diverso perché tu non hai, cioè perché tu sei proprio un one-to-one, cioè non c'hai scampo.
E non c'è neanche qualcuno con cui avere quella complicità, per dire, di questo conforto, diciamo.
Sì,
almeno su un set, no? Come si dice, sono tutti quantomeno, cioè ci sono varie equip, alla fine, a fine giornata, puoi anche malignare e sfogare, diciamo, ma al montaggio è difficile, anche perché appunto non c'è neanche un arbitro in qualche modo. E quindi secondo me poi la cosa è che certe volte... cioè le situazioni sono molto complesse e confuse, per cui non sai mai fino in fondo se sei tu che non stai riuscendo a capire o a fare bene il tuo lavoro. Poi, come dire, in ogni film c'è sempre una fase in cui le cose non stanno andando come dovrebbero, poi si risale, perché ovviamente è sempre molto caotico il processo e non è mai veramente lineare. E in quei momenti di frustrazione, perché le cose non stanno venendo come le aspettative vorrebbero, non sai mai, ritorno alle sintomi dell'impostore, non sai mai dove inizia e dove finisce la tua responsabilità o la tua, tra virgolette, colpa, e dove è quella del regista. Quindi comunque è sempre molto, molto confuso tutto questo, purtroppo.
Io penso che anche, cioè, che adesso noi stiamo analizzando veramente nel dettaglio come una terapia psicanalitica, diciamo,
sì, sì.
Uno si sente. Diciamo, l'ideale sarebbe, diciamo, affrontare, diciamo, il lavoro, diciamo, anche un po' scrollandosi di dosso tutte queste incertezze, pensando che uno fa un lavoro in cui c'è uno scambio, in cui c'è in cui non si deve sentire, come dire, responsabilizzato in quel modo o anche messo in crisi così facilmente, no? Cioè è capitato, e a me è capitato, non spessissimo per fortuna, insomma, diciamo, però che per esempio un regista fosse sempre scontento, qualunque cosa tu facessi non gli piaceva. Non gli piaceva, e tu capivi che il problema non era tuo, il problema era suo. Il problema era suo, di terrore, di paura, di non voler. Però c'è un momento che questa cosa diventa tossica, no? In cui questa cosa rischia veramente di, cioè, non va da nessuna parte, perché se una persona che sta con te è appanicata, talmente tanto appanicata che non trova in quello che c'è nel suo materiale niente che lo soddisfia, perché è terrorizzato. E a quel punto devi, cioè, o interrompi, capito? Devi anche essere in grado, perché sennò ti butti di sotto, perché dici, vabbè, ho fallito, io ho fatto uno schifo, questo regista non è contento. Cioè, per questo dico che a volte, voglio dire, c'è anche l'opposto, nel senso, bisogna anche essere in grado di capire chi hai accanto. Insomma, ecco, devi rimanere anche saldo, diciamo, te, capito? E capire che ci sono delle cose che tu sai fare, delle cose che tu puoi dare, delle cose che anche forse tu non puoi dare, ma con serenità. È un incontro con tra persone, soprattutto fra cervelli, fra menti creative. Diciamo, io in questa cosa ci credo, io non voglio ridurre tutto a mero operaismo, perché comunque non è così, perché l'impegno che ci metti e la fatica che ci metti anche a produrre un'idea è quella, è una fatica che è una fatica, cioè non è poco. Siccome il montaggio comunque è una continua sfida tutti i minuti che tu hai a che fare con materiale, che è quello di proporre delle cose, proporre delle soluzioni, proporre delle strade. Quindi tu devi sempre proporre delle strade. Cioè, ogni tanto dici, ditemelo voi qual è la strada, un attimo, perché devo dormire adesso. Cioè, capito? Quindi questo è, lo so, è così, però è anche bello.
Usciamo da questa, dal sottosuolo psicanalitico, sì, e veniamo alle cose belle. C'è qualche sequenza, qualche scena di cui sei particolarmente fiera?
O che ricordi in particolare per come ci siete arrivati, ci sei arrivata?
Ma guarda, ci sono delle cose a cui sono legata. L'inizio di Romanzo Criminale, il film, che è comunque, sì, rispetto, diciamo, al rapporto tra sceneggiatura, montaggio, diciamo, e regia, è stato, insomma, per me una cosa interessante. C'è un film a cui sono particolarmente affezionata, che è vecchissimo, che è di Piccioni, che è Fuori dal mondo, dove ho sperimentato delle cose, secondo me, e sono stata molto contenta di averlo potuto fare. Ci sono delle, quindi sono esperimenti, diciamo, esperimenti, insomma, sono cose, diciamo, di linguaggio, che poi magari sono diventati appunto comuni, però magari ce n'erano meno, diciamo, prima. Le sequenze, diciamo, più interessanti sono quelle, secondo me, quelle che vengono appunto nel momento in cui io dico di libertà, cioè in cui chi sia te, chi ti sta vicino, è libero con il materiale, quindi in qualche modo riesce a leggere nel materiale quello che, diciamo, non è scritto, diciamo, né sulla carta né sul modo di girare dei materiali stesso, capito? Diciamo, ci sono alcuni direttori della fotografia, per esempio, io mi ricordo che ho lavorato tantissimo con Luca Bigazzi, e Luca Bigazzi, diciamo, spesso quando sapevamo che lavoravamo insieme, così lui faceva tantissime cose di code, di fuori chak, di scena, eccetera, che lui si ritrovava montati sempre, ma erano frammenti, cose, flash, e lui era sempre felicissimo, per dire. Magari un altro direttore della fotografia sarebbe stato non contento, perché per lui quelli erano gli scarti, invece con gli scarti, i cosiddetti scarti, io non ho mai considerato scarti, anzi, lì ho sempre cercato qualcosa di interessante.
Ma nelle code dei Chuck c'è sempre tanta verità, cioè c'è sempre qualcosa di speciale, sì. Perché in qualche modo torna, cambia proprio, c'è uno switch certe volte.
Esatto, magari c'è lo stop e l'attore rimane un attimo perdente.
Esatto.
Quello è il momento che, diciamo, tutto il Chuck, magari non c'è nulla, e questa è appunto la cosa più interessante, quello che ti dimostra quanto appunto, diciamo, sia poco condotto, diciamo, proprio tutto il lavoro, cioè anche l'attore, no? Cioè, un momento di distrazione, diciamo, poi lo usi in un modo che diventa un'altra cosa.
Certo. Ma io ho una curiosità, perché mi sembra che tu hai trovato la formula perfetta proprio dell'organizzazione dell'orario di lavoro, no? Che tu praticamente la mattina ce l'hai libera, e poi fai un filotto di ore già mangiati da dopo pranzo, no? Adesso ci dirai meglio, ma la mia domanda è: come sei riuscita ad arrivare a questo metodo, ma soprattutto a farlo accettare?
Vabbè, io c'ho una certa oramai.
Quindi, cioè, puoi adesso dirlo, ma è una cosa che è arrivata più recentemente. Noi che siamo agli esordi ancora, non abbiamo questa forza contrattuale di poter.
No, lo dico perché poi alla fine, ma non lo so, sinceramente, io sono arrivata a questo, al fatto che facendo, diciamo, se tu sei impegnato tutto l'anno. Diciamo, essere impegnati tutto l'anno dalle 9 del mattino, dalle 10 del mattino fino alle 7 di sera, vuol dire che proprio non vivi. Siccome, diciamo, uno non è che fa solo quello, magari fai altre cose, di interessi, di lavori, di cose. Quindi io ti propongo questa strada, che può essere quella, diciamo, di vedersi a mezzogiorno e mezza, mezzogiorno e mezza, già mangiati, e tirarsi fino alle 6, perché prima di tutto ti deconcentri di meno, non hai tutta la giornata presa in cui sono 2 ore in cui vai a mangiare, e poi dopo ti viene la cecagna, Quello, cioè alla fine non lavori neanche tutte quelle ore che sei, per cui sei impegnato, per cui uno ottimizza e dice: ma noi, cioè, poi c'è anche un momento della privacy tutti i giorni, per carità, uno ha piacere di mangiare, stare insieme, perché poi il montaggio è anche quello, ti vedi per mesi e quindi stai, condividi tante cose, però è anche vero che insomma, secondo me quella ti permette anche di avere degli spazi tuoi, anche se fossero proprio logistici, di andare alla posta e di fare delle tue cose, di mandare una mail, di parlare con qualcuno, e devo dire che le persone più o meno si trovano bene. Poi ci sono magari quei registi che dicono: no, ma io se non lavoro la mattina che faccio? Magari non c'hanno niente.
Oppure non sono 8 ore, ma come? Non sono 8 ore.
No, io su questo, cioè io dico sempre, ma guarda, io ancora a me mi dicono, per esempio, uno mi ha detto: ah, ma tu questo film ci hai lavorato 3 settimane. E io gli ho detto: ma io ci ho lavorato 3 settimane e perché ci ho messo 30 anni per imparare a fare questo film in 3 settimane. Per cui ho detto: 3 settimane sono... cioè quello, perché sono in grado di poterlo fare in 3 settimane. Però ecco, quelli che dicono: ah, mi sembra poco, soltanto, che ne so, 10 settimane di montaggio, insomma, su dei film, diciamo, sì, ma anche 4 settimane vanno bene. E, insomma, questo diventa un po', perché c'è l'idea che il montaggio, non so perché, uno debba stare gli anni.
Io verrei a un altro tema che trattiamo sempre, cioè... Adesso lascia stare come, diciamo, la strada che ha preso la tua vita professionale, riavvolgiamo il nastro. Se non fossi stata una montatrice, cosa avresti fatto?
Ah.
Cosa sarebbe successo?
Il mio sogno nel cassetto?
Per esempio.
No, io veramente volevo fare... Io avevo scritto scienze politiche, quindi avrei fatto... Avrei voluto fare lavorare nelle ONG, lavorare, diciamo, nelle organizzazioni internazionali non governative, avrei voluto, insomma, comunque impegnarmi da un punto di vista, diciamo, sociale, però insomma, soprattutto nei paesi dell'America Latina, così, insomma, ero molto appassionata, quindi avevo fatto anche dei lavori per conto mio, ero andata a Santo Domingo durante la stessa fase di rivolta, quindi avevo fatto delle interviste, registrato, insomma, in qualche modo questa cosa qui io cercavo un modo per esprimerla anche quando ero più piccola. Volevo fare sia il cinema che scienze politiche, non sapevo come attaccare le due cose, e quindi mi ricordo che feci tantissime telefonate, chiaramente telefonate non esistevano, solo le pagine gialle, qui ho telefonato delle associazioni non governative, mi ricordo, chiedendogli se avevano diciamo delle possibilità di fare dei video, dei documentari, e nessuno di loro pensava all'epoca di questa cosa. E poi e quindi cercavo di trovare un legame, ecco, e per anni non è stato così, e poi finalmente a un certo punto, quando io ho fatto il mio primo documentario, Beautiful Country, io lì ho ricomposto un po' le cose, no? E ho pensato, insomma, volevo raccontare qualcosa, diciamo, che fosse utile in qualche modo, usando un mezzo che mi piaceva. Poi alla fine, insomma, sono riuscita in qualche modo a ritrovarlo, quella passione. Mi sembrava, cioè, dal punto di vista, diciamo, il cinema di per sé, a volte ho pensato, ma che è un lavoro utile, cioè, nel senso, serve a qualcosa, quando ero più, come dire, però in realtà invece, insomma, sì, assolutamente, diciamo, penso che sia un mezzo che ti permette, diciamo, di comunicare, di esprimere tantissimo. Secondo di come lo usi.
Allora, ci avviamo alla conclusione. Ti ringraziamo anche per il tempo che ci hai concesso. E la domanda finale che di solito facciamo è questa: cioè, posto che non ci sono regole, non c'è mai nulla di fisso, ogni volta bisogna ricominciare da capo in ogni film, ma c'è una certezza, un qualcosa che hai imparato e che è costante, un qualcosa che sul montaggio, sul lavoro che facciamo, che comunque rimane sempre come punto fisso?
No, l'importante è avere una propria, un proprio un po' di centro su di sé, questo lo devi, diciamo, acquisire, capito? E quindi anche in qualche modo mettere dei paletti, no? E dire: prima io, diciamo, neanche mangiavo, cioè quanti cose, quanti lavori interrotti, senza mangiare, senza dormire, senza cioè, figurati, no? Però a un certo punto dice no, cioè non è che sono una borghese perché voglio andare a fare a mangiare, a fermarmi a pranzo, capito? E poi alle 7 andare via, perché non è perché vado a mangiare la pizza, posso andare a mangiare la pizza, a guardare il soffitto, a farmi una passeggiata, ma devi imporlo un po' a te, secondo me, il tuo, diciamo, perché tu sei quello che deve gestirsi questo lavoro in quel momento, per cui il regista viene e in qualche modo deve cercare di entrare in sintonia con te anche. Poi dipende, poi ci sono gli impegni del regista, di quello che sta accanto a te, quello deve partire, poi ci sono i momenti in cui uno lavora così da mezzogiorno alle 6 e poi ci sono i momenti in cui uno dice vabbè, però domani per una settimana ci vediamo, diciamo, facciamo, chiudiamo, stringiamo e magari ci vediamo alle 10. Ecco, però ecco, non bisogna tenere, bisogna, questo penso in tutto, le cose, no? Diciamo, abbiamo la fortuna, insomma, di non dover timbrare un cartellino e quindi in qualche modo questa cosa fa difesa. Però ecco, bisogna sempre tenere un po', diciamo, in considerazione il fatto che non è che sei solo, che sei una vittima, diciamo, nelle mani, devi reagire, ma anche con serenità, anche dandolo un po' per scontato. So che è difficilissimo, perché è molto difficile, perché poi uno ha sempre paura che l'altro si innervosisca, che l'altro si arrabbi, che siccome tu non sei, diciamo, disponibile, allora magari non ti chiameranno a lavorare. Tutte queste cose qua bisogna un po' fronteggiarle e rischiare, perché secondo me poi alla fine, diciamo, dicendole in maniera serena, da qualche parte poi trova un accordo.
E questo è il messaggio finale, l'appello che diamo in chiusura. Grazie Smeralda di tutto il tempo che ci hai dato.
Montatori Anonimi è un podcast di Gabriele Borghi, Pierpaolo Filomeno e Beppe Leonetti. La sigla è di Sacco Chiaff. Trovate Montatori Anonimi anche su Instagram e Facebook e su www.montatorianonimi.it. Vi ringraziamo per averci ascoltati e a presto per una nuova chiacchierata.